Grazie veramente di cuore per l'invito che vostro padre vescovo mi ha fatto e attraverso Don Michele, la cui gentilezza e sensibilità hanno placato almeno in parte la trepidazione che in realtà continua davvero a abitare il mio cuore per l'alto servizio che mi è chiesto, ovvero anche in linea con quanto abbiamo pregato pochi istanti fa, contribuire nel mio piccolo a intensificare quella santità mediante la quale prepararci a vivere la Santa Pasqua di risurrezione del nostro Salvatore Gesù Cristo e quindi a acquisire sempre più fecondamente un senso del tempo e in particolare di quella specialissima grazia inscritta nel tempo che sono le stagioni liturgiche e, in modo ancora più specifico, quel dono particolare che, al di là della vulgata che quasi lo vuole, tempo di sterile e direi quasi prestante mortificazione, è la Quaresima. Dono perché davvero, come peraltro lasciatemelo dire in linea anche con l'anniversario che la vostra Chiesa celebra, in linea con il Magistero della Regola di San Benedetto, è davvero un laboratorio di gioia la Quaresima, perché effettivamente è proprio il dono dello Spirito che è la gioia, secondo il Magistero benedettino, a doverci preparare con una qualificazione del desiderio con il quale celebrare la Santa Pasqua, un desiderio che segnala questa stella Sidus nascosta nel nostro cuore, che ci ricorda l'infinitività di tutto quello che noi siamo, a dispetto di una, direi, antropologia dominante che tanto depotenzia la nostra autocoscienza, la nostra autoconsapevolezza umana, e quindi forti di questa, direi, certezza della eccedenza dell'amore del Signore inscritto nel nostro cuore, donato e riversato con lo Spirito Santo quale inesauribile sorgente nel nuovo pozzo di Giacobbe che è il nostro cuore, che ci accingiamo alle grandi festività, ai grandi momenti, ai grandi misteri del Triduo Pasquale. E mi piace prendere come, direi, pietre miliari di partenza due passaggi. Uno viene da una bellissima riflessione di Romano Guardini che ci riconsegna ad una più profonda ed esatta coscienza di noi stessi, nella sua dimensione anche inevitabilmente ambigua, perché esposta ad un costante bivio da affrontare nei diversi tornanti della nostra quotidianità: impotenza e baldanza, vulnerabilità e arroganza, debolezza e prepotenza. Non avvertite come in tale miscuglio si sia completamente smarrito ciò che significa essere umani? Tutto questo non è che la caricatura della condizione umana. Le ricordo queste antitesi perché in fondo sono le grandi potenziali protagoniste in contrapposizione di quel laboratorio quaresimale dentro il quale noi siamo: impotenza, baldanza, vulnerabilità, arroganza, debolezza, prepotenza. Tutto questo non è che la caricatura della condizione umana. E che cosa dunque significa essere umani nel suo senso più profondo? Ci domanda Romano Guardini. E la sua risposta mi sembra davvero un magnifico, una magnifica indicazione per tutto quello che vogliamo riconoscere e soprattutto diventare con la Santa Quaresima, perché la deflagrazione pasquale di speranza, di comunione, di amore, non ci trovi impreparati, distratti, dissipati e come tali incapaci di cogliere tutto quel mirabile potenziale di amore che converte le nostre vite. Essere umani significa riconoscere le proprie debolezze, ma nutrire fiducia che possano essere superate. Significa essere umili e fiduciosi allo stesso tempo. Significa sentirsi provvisori eppure tendere all'eterno. Essere legati al tempo ma vicini all'eternità. Dotati di forza limitata e tuttavia risoluti a compiere azioni di valore eterno. Trovo bellissime queste parole di Romano Guardini. Mi permetterete di rileggerle perché davvero colgo in queste avversative tutto quello che possiamo e dobbiamo chiedere allo Spirito Santo perché compia in noi l'Opus Dei, cioè la vera opera di Dio in questo cantiere che così restaura e mette attuali tutte le potenzialità di una umanità che spesso depotenziamo in prima persona, dimenticandoci quello che il dono dello Spirito Santo ha già accordato con la grazia battesimale ai nostri cuori, ha intensificato col nostro ministero ordinato e di fatto sollecita a condividere con la nostra vita autenticamente pastorale e comunionale. Riconoscere sì le nostre debolezze, e Dio solo sa quanto è provvidenziale la Quaresima con la sua capacità destrutturante del nostro protagonismo che spesso si costruisce su impalcature artificiose e lontane dalla autenticità della nostra fragilità umana. Abbiamo iniziato proprio per questo il cammino quaresimale, ricevendo sul nostro volto quel pugno di cenere che davvero era il realismo col quale la liturgia ci ricorda chi noi veramente siamo, ma anche chi noi possiamo diventare se riconosciamo a tutto l'itinerario quaresimale la paradossalità con la quale l'amore di Dio supera le stesse leggi di natura, perché in natura, come sapete, le ceneri sono conseguenza del fuoco. Il tempo quaresimale parte dalla cenere e ci fa approdare a quel fuoco con il quale nelle nostre chiese spezzeremo le tenebre di morte, perché nella veglia pasquale tutto diventi luce, amore, presenza del Signore risorto. Dunque una, direi, paradossalità che ridesta in noi la speranza con la quale credere in Cristo possibile l'impossibile. Le ceneri diventano fuoco, così come possiamo e dobbiamo nutrire fiducia che le nostre debolezze si possono superare. Essere umili e quindi fiduciosi allo stesso tempo. Avvertire con l'immagine simbolica della cenere la nostra provvisorietà, che tuttavia non ci dispensa, anzi, ridesta in noi la tensione verso l'eternità, verso tutto quello che di fatto ci fa riconoscere con la poetessa Mariangela Gualtieri che in effetti nessuna telecamera ci riprende per intero. Un'immagine forse non troppo poetica ma efficacissima nel dirci e nel ricordarci che troppe volte ormai applichiamo a noi stessi i parametri di una tecnologia abilissima nel misurare, colorare, talvolta anche truccare i perimetri epidermici della nostra persona, ma che non rende sufficientemente giustizia di tutta quella abissalità incommensurabile che sempre a Mariangela fa dire quanto sia infinito quello spazio che slegato si estende e si dilata nella nostra interiorità. E dunque essere legati al tempo, ci ha avvertito Romano Guardini, ma vicini all'eternità, dotati di forza limitata e tuttavia risoluti a compiere azioni di valore eterne, cioè sentire che tutto di noi è iscritto nell'esperienza del tempo, quello che la liturgia misura certamente obbedendo anch'essa al tempo. Lo fa con le nostre campane, con i nostri orologi, oggi anche con i nostri supporti digitali, ma lasciatemi dire che la liturgia misura il tempo nelle sue direzioni, quello che ci distanzia certamente dall'evento salutifero dell'incarnazione del nostro Salvatore Gesù Cristo. Ma c'è anche l'altro tempo, quello che Paolo riconosce scrivendo ai Corinzi: l'uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, l'altro quadrante di un orologio invisibile che con la liturgia misura, e solo a lei riesce, l'imminenza del regno. Il ritorno del Signore Gesù alla fine escatologica di tutto quello che noi già siamo per diventare quello che ancora non siamo in quei cieli nuovi e in quella terra nuova che il tempo d'avvento ci insegna ad attendere, desiderare, sperare, e che la struttura quaresimale porta a riconoscere come ragionevole adempimento di tutto quello che con umiltà riconosciamo finalmente incompiuto, approssimativo, segnato da una debolezza insuperabile con le nostre sole forze, ma che si trasfigura in quella adesione filiale alla volontà del Padre che il Signore Gesù ha imparato a far diventare cifra piena della sua esistenza nel limite e nella prova del deserto, dove con lo Spirito Santo anche noi, assieme a Lui, vogliamo andare e restare, ristorati dalla luce della trasfigurazione del Tabor, ma proprio per questo risoluti a non seguire la paura e la tentazione di Pietro di arrestare la storia in tre capanne tirate su a bella posta per evitare la discesa a valle, la sequela della croce, che invece noi intendiamo accogliere perché avvertiamo che solo e soltanto attraverso quella donazione assoluta, agapica, del Signore che manifesta così la pienezza della sua vita divina, la gloria del Padre, ecco che possiamo davvero anche noi con Lui, con la sua grazia, compiere azioni di valore eterno, essere prossimi all'eternità che contempliamo in tutta quella economia di grazia che celebriamo ogni volta nella Divina Eucaristia. Questi mi sembra siano degli spunti importanti, forse molto più che degli spunti, molto più che delle ispirazioni, delle coordinate, lasciatemelo dire senza presunzione, esistenziali, dentro le quali riconoscere il dono della Santa Quaresima. E in questo dono inscrivere una volta di più queste opposte tensioni e polarità che di fatto mettono per tutto l'anno alla prova la nostra condizione umana, col rischio di essere disarticolata, se non addirittura dissipata e diabolicamente separata. Da un lato in questa finitezza dentro la quale siamo portati a ristagnare per una forma di disillusione, di rassegnazione, che potremo certamente rivestire e smaltare di tanti aspetti della sacralità, prêt-à-porter il più delle volte, e tuttavia essere incapace di coglierne quello che veramente è la ragione del mistero che è stato consegnato alle nostre povere mani, ovvero l'accesso a quella pienezza che non più diabolicamente vedremo come un orizzonte irraggiungibile, alieno dalle nostre più autentiche possibilità, men ancora garantito da una nostra presunzione auto-idolatrica, nella quale installarci senza la fatica di quella avversativa che invece Romano Guardini ha indicato come la salita, il percorso da compiere per giungere dalla autenticità umiliante della nostra più vera consapevolezza umana per aderire a quella prospettiva pasquale che colloca finalmente per grazia il nostro orizzonte umano in quella luce di ragionevole eternità. Ragionevole perché anche la nostra intelligenza sarà illuminata e qualificata dall'emozione che proveremo quando dal cielo pasquale si dipaneranno tante altre luci condivise col nostro santo popolo di Dio, per sentire in quella oscurità rischiarata da quelle luci il grembo nascosto dove la parola tornerà a fecondare di futuro e di grazia tutto quello che il Signore vorrà donarci con quella celebrazione del mistero della risurrezione del suo Figlio Gesù Cristo. E questa prospettiva la voglio ancorare al nostro servizio, alla nostra ministerialità, e quindi una volta di più riconoscere anche la specificità indimenticabile e non trascurabile di quanto in più abbiamo ricevuto dal Signore, perché diventi il di più da condividere e consegnare gratuitamente alla nostra gente. E qui ci possiamo servire di un passaggio molto bello della lettera ai Colossesi, primo capitolo. Di essa, riferimento alla Chiesa, dice Paolo: sono diventato ministro secondo la missione affidatami da Dio presso di voi di realizzare la sua parola, cioè il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi, ai quali Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo ai pagani, cioè Cristo in voi, speranza della gloria. È Lui, infatti, che noi annunziamo, ammonendo e istruendo ogni uomo con ogni sapienza per rendere ciascuno perfetto in Cristo. Ed è per questo che mi affatico e lotto con la forza che viene da Lui e che agisce in me con potenza. Mi sembra che questa coppia affaticare e lottare, e nello stesso tempo l'altra coppia, la forza che viene da Lui e agisce in me con potenza, ci riporti a questo quadro mirabilmente avversativo e dialettico di cui ci ha parlato Romano Guardini, il che rende giustizia, ed è prezioso umanamente parlando, di tutta nostra fatica, di tutta la nostra lotta, e vorrei dirlo molto fraternamente, in modo particolare della vostra fatica, della vostra lotta, che un monaco avverte molto meno. Lo devo dire non perché non facciamo nulla e siamo oziosi. Devo serenamente smentire l'idea che forse qualcuno può continuare ad avere di una vita monastica ancora trascorsa a copiare codici. Non è più così. Ormai i nostri piccoli numeri, spesso immersi, non è il mio caso, devo dirlo, in complessi fin troppo grandi, inevitabilmente ci solleva da questo genere di servizi, anche preziosi nella storia della cultura, per esporci ad altre fatiche. Tuttavia, indubbiamente, la custodia rappresentata dalle architetture liturgiche e claustrali effettivamente mediano moltissimo quello che invece è il vostro essere a contatto con le ferite vive della storia e soprattutto le ferite vive delle persone che ogni giorno cercano nelle vostre chiese, nelle vostre case, nelle vostre comunità, nel vostro ascolto, una particolare possibilità di sentirsi confermati nella esperienza della gloriosa ricchezza del Cristo, speranza della gloria, o addirittura di incontrare per la prima volta attraverso la vostra speranza, la vostra carità, la vostra fede, la vostra esperienza di comunione fraterna, un riverbero autenticamente credibile del Cristo, speranza della gloria. E dunque una fatica, una lotta per le quali mi impegno a pregare facendo memoria della vostra accoglienza, e nello stesso tempo anche una fatica, una lotta che mi sento di benedire, ricordandovi che davvero il Signore, come ci lascia intuire Romano Guardini, avendoci donato questo ritratto a tutto tondo della nostra umanità, è una fatica, una lotta trasfigurate e sostanziate dalla forza che viene da Lui e che agisce in voi con potenza, la forza dello Spirito Santo, la forza dell'amore del Padre e del Figlio, la forza, oggi si direbbe, inclusiva, accogliente della vostra umanità nella loro reciprocità di grazia, di verità e di bellezza. Ed è per questo che noi, credo in definitiva, siamo qui, voi con la penitenza di dovermi ascoltare, ma tutti insieme in una prosecuzione di quella bellissima preghiera che ancora una volta sollecita una qualità di santificazione, quindi in realtà di partecipazione al mistero di Dio nel nostro cantiere quaresimale, per una celebrazione della Pasqua, come dicevo prima, che non sprechi nessun frutto, non getti via nessuna potenzialità e attualità di quell'amore risorto sulle nostre ferite, risorto sulle nostre lotte, risorto sulle nostre infedeltà, risorto sulle nostre ombre, sui nostri peccati, sulle nostre contraddizioni, risorto per cospargerci del lievito totalmente nuovo, per ridirci chi noi possiamo davvero diventare con l'aiuto della grazia del risorto. E questo è molto importante, perché nessuno di noi sia afflitto e raggiunto almeno integralmente da tutto quello che è la stagione che ancora una volta qualificherei depotenziante delle antropologie che attraversano e feriscono il nostro cuore, che si comprendono molto bene. Del resto sono letture dell'umano che sopravvivono alla stagione della pandemia, che al di là di enfasi indebite ha significato per tutti una regressione oggettiva in una solitudine, in una restrizione. Questi sono i lessici che non impieghiamo più, ma che sono convinto continuino ad agire più o meno inconsciamente nel cuore di tantissimi di noi, soprattutto in tante persone che hanno perso la, passatemela l'espressione, vi prego, la buona abitudine della celebrazione domenicale, dopo quell'interruzione, ma agiscono soprattutto nel cuore dei nostri giovani, che sono passati da quel tempo di desistenza e di surrogati digitali a scoprire che lo scenario intorno a loro, intorno a noi, nonostante quel banale e ottimistico andrà tutto bene, lo scenario della guerra ai confini della nostra Europa, e adesso, anche se mai in realtà si era messa a tacere la guerra devastante nella nostra sorgente storica di salvezza che è la Terra Santa, e enormi conflittualità vicine e lontane che, come un'unica grande cicatrice attraversando il pianeta, giungono a ferire il nostro cuore. E quindi lasciatemi dire che tante volte in questo clima è facile abbandonarsi alla disillusione, alla disperazione. Ed è proprio per questo che il cantiere quaresimale, avendoci inizialmente soffocato con la cenere e poi addirittura costretto a calpestare la cenere nelle dune del deserto, ci rende esperti di desiderio, esperti di desiderio, perché la Quaresima, come già detto, non è mortificazione fine a se stessa, non è una gara ascetico-penitenziale per rimettere pelagianamente in ordine le nostre virtù e cosmesi spiritualeggianti per sentirci davanti allo specchio migliori degli altri. Questo sarebbe puro e farisaico amore di noi stessi. La Quaresima spoglia brutalmente, umiliandoci, le nostre superfici di cartapesta per ricondurci a quella nudità adamitica con la quale e per la quale ricevere la grazia di una veste nuova tutta di luce in quella veglia pasquale, facendoci sentire anche noi catecumeni di una fede più grande, di una speranza più profetica, di una carità più generosa. Ed è con queste premesse, direte voi se queste sono le premesse, chissà a che ora si finisce. Ma in realtà, come talvolta può succedere, nel prologo si condensano quei temi anche musicali che poi in realtà io consegno ad una vostra generosa e misericordiosa personale prosecuzione di quanto vi ho detto, affliggendo il vostro cuore ma lasciandolo arricchito, come già annunciato, di un'esperienza poetica che condivido con tutti voi per quanto io la amo. E amandola come bella mi piace, ecco, lasciarvi un dono, direi, tutto fiorentino. Ora portarvi, come dirvi, qualche specialità toscana forse facevo meglio, però diventava un po' complicata, non sapevo quanti eravate, non sapevo, però insomma vi lascio una poesia che magari vi rimette il desiderio di tornare nella mia città e farlo con una voce poetica di altissimo profilo. Tra l'altro a Mario Luzzi San Giovanni Paolo II chiese di comporre una Via Crucis, e mi piace che sia la poesia, anche nella sua sobrietà, nella sua essenzialità, a contribuire tutti noi ad educarci in quella sobrietà quaresimale che un figlio della vostra regione, sul quale mi sono interrogato ieri a Rimini, invitato a parlarne, mi ha di fatto convinto con delle interessantissime considerazioni su quello che è, come metodo direi evangelico, l'attitudine alla poesia come scrittori e lettori. Egli scriveva, e alludo a padre Agostino Venanzio Reali, cappuccino romagnolo, il linguaggio poetico. So benissimo che Ferrara è Emilia, preciso perché qualcuno alle volte fa confusione nelle mie zone, ma avendo un confratello ferrarese che è Don Stefano, che peraltro vi saluta, ho imparato molto bene che Ferrara è Emilia. Però mi perdonerete la citazione di un romagnolo. Il linguaggio poetico deve tendere alla saggia semplicità e alla chiarezza solare. Per ottenere questo è necessario un processo di riduzione, di sfrondamento, di spogliazione dell'accessorio, fare esercizio di risparmio verbale. Aveva ragione chi diceva che non c'è ascetica vera senza etica ed estetica. E voi cogliete quindi come il cammino ascetico quaresimale altro obiettivo non ha se non una estetica della bellezza pasquale. Qui si arriva, come ci insegnano i veri grandi artisti, non per addizione, non per una sorta di turgida e inaccettabile moltiplicazione dell'inessenziale, ma per questo lavoro di scavo, di ablazione. Ci piace moltissimo questo aspetto, perché è il senso autentico della Quaresima. E la poesia soccorre anche nella sua stretta parentela con la liturgia, quella parentela che faceva dire a Paul Claudel: oggetto della poesia non sono, come talora si dice, i sogni, le illusioni e le idee, ma la santa realtà data una volta per tutte. È l'universo delle cose visibili cui la fede aggiunge quello delle cose invisibili. Essa cerca nel definito l'inesauribile, i riflessi della presenza di Dio nel creato. E credo che riecheggi in voi l'avversativa di cui ci ha parlato Romano Guardini. Fare i conti con il limite, con la creaturalità, ma non restarne prigionieri di quei limiti. Ed è da questa scoperta che nasce nel poeta il senso della pietas, che getta un ponte fra poesia e preghiera. La poesia perenne non inventa i suoi temi, ma riprende eternamente quelli che la creazione gli fornisce, così come accade per la liturgia. Il poeta vero ha soprattutto il dono di percepire la sacralità delle cose. E la sacralità non è un pleonasmo eccentrico, ma una realtà dove vive il mistero di Dio al quale si arriva per via di amore. Per via di amore e per via di bellezza, aggiungerei, osando integrare il bellissimo pensiero di Paul Claudel, che lui, grande poeta anche delle cattedrali, mi sembra la migliore premessa a questi versi che permettono a tutti noi di tracciare insieme una via d'amore che conduce tutti noi nelle nostre chiese, nei loro spazi architettonici e in particolare nello spazio della vostra bellissima cattedrale, che ho visitato per la prima volta in gita scolastica quando facevo la terza media. E in questa chiesa, così bella, così suggestiva, così costruita, tenendo presente lo spirito che agisce e che ha agito nei versi di Mario Luzi, che ovviamente leggeremo e commenteremo solo in minima parte, perché non voglio rubarvi troppo altro tempo, affidando questi versi alla vostra personale e generosa meditazione, nella speranza che continuate a sentire in azione quelle premesse che mi sono permesso di anteporre dal Romano Guardini, ovviamente San Paolo ai Colossesi, ma anche questa straordinaria capacità di Paul Claudel e anche di padre Agostino Venanzio di cogliere nel poeta e nella poesia una sorta di realtà pontificale, cioè capace di creare un ponte fra la realtà sensibile e il mistero di Dio inscritto nella realtà stessa, decifrabile solo e soltanto non con spiritualistici divorzi dalla realtà stessa, ma solo e soltanto attraverso una captazione più sofferta, più empatica, più generosa con la realtà stessa, iniziando dai cuori della nostra gente. Questo loro mirabile, controverso, sofferto, inascoltato, ma reale registro poetico, che riscatta la bruttezza di tanta loro nostra quotidianità con l'epica del loro sperare, credere, affidarsi, che dovrebbe trovare nei nostri cuori una attenzione e un ascolto generosissimo, incondizionato, pronta a riconoscere nelle loro vite cosiddette secolari un'estensione imperdibile delle architetture mistiche della nostra più autentica e definitiva ecclesialità. Mario Luzzi canta in Fiore della Fede, ultima parte di Opus Florentino, dedicato tutto intero nel suo registro e nel suo stile teatrale, la costruzione della nostra cattedrale di Santa Maria del Fiore. E l'opera si conclude con quest'ultima sezione che avete ricevuto, con la cattedrale che prende lei stessa la parola, ergendosi sulla città. Ma è Santa Maria del Fiore, ma come è evidente può essere la vostra cattedrale, può essere questa chiesa qui, possono essere, sono, lasciatemelo dire, le vostre chiese. La loro dimensione autenticamente mistica e cristologica, per le quali ovviamente l'elemento architettonico e materico è in funzione simbolica di ciò che materia e architettura, più che simboleggiano, possono, per grazia di Dio, ospitare ed esprimere la voce della sposa di Cristo, la sua attenzione, il suo desiderio, il suo essere carne viva, pietra viva, coesa dallo Spirito Santo attraverso, anzitutto, la vostra ministerialità comunionale che non si stanca di convocare dentro i perimetri architettonici della vostra Chiesa il popolo santo di Dio, perché impari ad ascoltare, a rispondere nel senso più alto di questa parola. Si unisca alla celebrazione eucaristica, conformandosi all'amore che l'Eucaristia ci fa celebrare, trasformando con lo Spirito Santo per grazia e mediante il memoriale il passato in futuro e tanto altro ancora. Io, Chiesa madre di tutte le altre, li guardo entrare e uscire dalle mie porte i figli dei figli di coloro che mi fecero visite e preghiere, padri di altri che saranno nei secoli, lo spero, i miei fedeli. Vorrei che gli ultimi fossero dell'anima i più esperti, i più degni del cielo. Oh, che officina è questa delle anime! Lo fu per molti secoli, che resti aperta e operosa per i prossimi. Chi si introduce nel mio ventre esce lavorato dal sapere cristiano e dalla preghiera di molte e molte generazioni. Si ricoverano qui gli sperduti, si ritemprano in questa penombra, ma anche si raccolgono i relitti, si raggiustano i rottami, si fabbricano ali per il volo in questa officina. Hanno qui trovato asilo e lavorato la parola che oggi vi offro, i santi di Firenze. ma quanto è necessario che sia sempre infuocato questo laboratorio delle anime e io giustificato dalla mia attiva opera. Mi limito a leggervi questa sezione e un'altra brevissima in conclusione, perché il tempo scorre, mi basta che alla luce di tutto quanto detto ci si possa sentire tutti insieme, non i raffinati e gli esteti custodi di una bellezza puramente esornativa, come talvolta corriamo il rischio di diventare, non soltanto i custodi di luoghi monumentali, ma direi i custodi di quella sponsalità della Chiesa che, giustamente attenta al velo della sposa, alla sua delicatezza, al suo mirabile ricamo, dimentica tuttavia della sposa stessa le sue tensioni, i suoi desideri, le sue attese, le sue passioni, le sue ferite. Questa sposa ci invita ad essere anche insonni operai di quella officina delle anime, dove il popolo si introduce, badate bene, non in un qualche romantico cuore, ma nel ventre, nel luogo cioè del metabolismo della parola che diventa Eucaristia per nutrirci, attraversando così, lo voglio dire senza sconcertare nessuno, ma per pieno realismo eucaristico, la nostra visceralità, perché è così che il Signore ci salva, è così che il Signore ci conforma al suo Vangelo, è così che il Signore ci guarisce. È così che il Signore trasforma quella cenere in fuoco inestinguibile di carità, perché sia sempre infuocato il laboratorio delle anime e lei, la sposa, giustificata dalla mia attiva opera. Perché sotto il velo, nel suo ventre, una mirabile officina, un cantiere, raccoglie i relitti, raggiusta i rottami, offre ai dispersi una penombra ove ritemprarsi e ricoverarsi. Mirabile questa lettura concreta della Chiesa cantiere. Sono versi scritti nell'imminenza del Giubileo del 2000, eppure quanto sono anticipatori del lessico anche di Papa Francesco, di quella acquisizione nello stesso tempo antica e nuova, tradizionale e innovativa allo stesso tempo, contro ogni facile e riduzionistica storiografia papale, quella che fa comodo ai giornali, alle nostre ideologie di schieramento, antica e nuova, in forza della quale la Chiesa è davvero e deve essere il luogo dove tutti trovano riparo, soprattutto gli sperduti, e dove addirittura, ed è questa la peculiarità con cui ho voluto si intitolasse questa mia improbabile meditazione, si fabbricassero ali per il volo, che è una peculiarità, lasciatemelo dire con grata e umile considerazione orgogliosa di appartenenza, solo davvero a questa nostra umanità rassegnata, appiattita, possiamo dare l'ebbrezza del volo pasquale, quel risorgere della nostra umanità che Romano Guardini e Colossesi ci stanno insegnando a recuperare come orizzonte ineliminabile della nostra plenaria adesione e celebrazione dei frutti pasquali. Purché, e chiudo davvero, caro Padre Arcivescovo e Abate, e cari fratelli, purché ci si voglia bene. Banale dire questo. C'è una letteratura immensa da San Giovanni in poi, passando per Agostino e tanti altri maestri e maestre dello Spirito, che esorta a non smentire la nostra appartenenza all'unico corpo di Cristo, la nostra ecclesialità fedelmente sponsale, dividendoci, separandoci, prendendoci a morsi gli uni gli altri. Mario Luzzi, in coerenza con questa straordinaria tensione tutta pasquale, impiega un'immagine meravigliosa che voglio indicarvi come, perdonatemi, umile monito di un monaco che si riveste dello stesso colore di un vostro grande figlio, voce che grida nel deserto, fiorentino di ieri, di oggi e temo di domani, Girolamo Savonarola. Vorrei fossimo uniti tutti insieme, figli miei, per essere una roccia su cui possa posare il piede chi arriva e prendere slancio per il volo, perché questo ci è chiesto, figli miei, di crescere nel tempo. Questo ci giustifica. Abbiamo noi, Chiesa cristiana, nei secoli, negli sconvolgimenti, custodito il Verbo, trasmesso integro il Vangelo, ma non siamo qui soltanto per commemorare, bensì per attuare sempre più preziosamente il Verbo. E sia il millennio un allarme temporale all'intemporalità che noi viviamo, da poveri, umilmente, giorno per giorno. Sia esso un incremento senza fine del Verbo e del suo senso. Figli miei, voglio essere il luogo per la crescita degli uomini tutti, di ogni provenienza e origine. Non soltanto commemorare, bensì attuare. E attuare il Verbo significa, come ci insegnano i padri, pensa a Vincenzo di Lerino, per questa dilatazione della nostra esperienza, della verità che la scrittura e la tradizione consegnano all'intelligenza della nostra fede, perché non si interrompa, come avverte lo stesso Luzzi, ma anzi si propizi la crescita degli uomini, e perché questo tempo che deflette per la desistenza disillusa di quanto abbiamo intuito prima sia allarme temporale all'intemporalità che noi viviamo. A questo doveva e deve servire il giubileo e ogni giubileo, ma volendoci bene, perché se non ci vogliamo bene, cari fratelli, non possiamo essere la roccia sulla quale può ragionevolmente posare con fiducia il piede colui che, ricevute le ali sulle spalle dalla grazia pasquale del Cristo, dal nostro essere Chiesa, legittimamente e affidabilmente si aspetta di trovare la molla e lo slancio che non metta in frustrazione il suo desiderio di volo. Chiudo, permettetemelo, ancora quei versi, questa volta di Agostino Venanzio Reali, che ci ricordano, come già detto, la radice infinita di quel desiderio che la Quaresima sta riaccendendo per una Pasqua altrettanto infinita. Dove la strada muore nel vento di luce e la nube ha il sole all'occhiello sul telaio del mare, inizia il viaggio verso terre e cieli nuovi nel soffio creante dello Spirito. Ancorarsi non può il desiderio fuori dall'infinito. Perciò, sotto l'ironia d'Arturo, come l'onda dal greto che spera allusiva il remoto oceano, scordo i giocattoli dell'amore che non regge la vicenda dei giorni e scavo nel deserto la vena inesausta. Oh, svellermi da me stesso, così vincerebbe la speranza e un filo di muschio sulla soglia o di lichene che tremi col sole a pezzi nelle mani sarebbe niente e tutto. Ma tu, che rincorriamo ovunque, spaurendo animali e cose, ritorna con le acquate d'aprile, vinci per noi la stagione di morte. Poi guarderemo insieme sui pini mandare sprazzi di sole i cardellini e i fringuelli macchiarsi di sorbe. Grazie. Amen.